La storia in podcast di Focus.
Si apre a questo punto uno scontro epocale con il papato e con i comuni, che portò fino alla deposizione da parte di Papa Innocenzo IV nel Concilio di Lione del 1245. I rapporti col Papa non erano più pacifici dal 1227, come abbiamo visto, e in stretta connessione si fecero sempre più difficili anche quelli con i comuni lombardi, che divennero particolarmente tesi a partire dal 1236, mentre i comuni riorganizzavano la Lega, Federico, nel luglio del 1236, fece ingresso con un possente esercito in Italia settentrionale. Le sorti della guerra furono alterne fino al 27 novembre del 1237, quando presso Corte Nuova, a sud di Bergamo, l'imperatore sconfisse l'esercito milanese che era già sulla via della ritirata. Fu preso anche il carroccio, il simbolo della Lega. L'imperatore celebrò quel successo con un solenne trionfo, come facevano gli antichi imperatores romani, generali vittoriosi romani, e fece esporre il carroccio in Campidoglio a Roma come simbolo della sua invitta potenza. In questo contesto il Papa guardava con sospetto e preoccupazione alla politica espansionistica e aggressiva di Federico. Le posizioni pertanto finirono per estremizzarsi e il 20 marzo 1239 Papa Gregorio IX scomunicò un'altra volta l'imperatore e da quel momento il mondo davvero si spaccò in due. Protagoniste assolute in questa fase furono le cancellerie, che ebbero modo di affilare le loro armi retoriche con scambi di lettere e manifesti che raggiunsero vertici comunicativi ineguagliati. La strada scelta fu quella dell'avvento dell'Apocalissi, che già da tempo era annunciato come imminente dalle correnti spiritualiste dei francescani, e in special modo da Gioacchino da Fiore, il frate di spirito profetico dotato, come lo definisce Dante nel Paradiso, dodicesimo canto, verso 240. Così la cancelleria papale, sotto la spinta del cardinale, l'importante cardinale Ranieri di Viterbo, che era vicino proprio ai circoli gioachimiti, iniziò a rappresentare l'imperatore con i tratti della bestia apocalittica, infernale. La cancelleria imperiale, invece, che era guidata da Pier della Vigna, altrettanto, anzi, ancor più importante, anch'egli ricordato nell'Inferno, nel tredicesimo canto dell'Inferno di Dante, ribaltando sul Papa le accuse e le rappresentazioni demoniache, attinse invece alla diffusa tradizione sibillina e mirò a conferire a Federico i caratteri dell'imperatore della fine dei tempi, colui che avrebbe riportato e ridonato alla terra l'ultimo periodo di pace universale, un'età dell'oro, una nuova età dell'oro, prima del giudizio universale. In questo infiammato contesto, a partire dal 1241, poi cominciarono anche a far sentire la loro forte pressione i mongoli, ovvero i tartari, come venivano definiti, i tartari che vengono dal Tartaro, dall'inferno, questo si diceva, che erano guidati da Batu Khan, che era nipote di Gengis Khan e fondatore dell'Orda d'Oro. Arrivati fino all'Ungheria e alle coste adriatiche, addirittura, da alcuni furono riconosciuti come l'ennesimo segnale di un'imminente fine dei tempi, dell'imminente apocalisse. Qualcuno arrivò anche a dire che erano stati chiamati proprio da Federico, precursore dell'anticristo. Lo scontro aveva ormai toccato il vertice. Papa Gregorio convocò per la Pasqua del 1241 un concilio generale a Roma con lo scopo di confermare la sentenza di scomunica contro Federico e di pronunciare la sua deposizione. Ma la flotta alleata dei siciliani e dei pisani, il 3 maggio di quello stesso 1241, bloccò le navi genovesi che trasportavano i partecipanti al concilio, cardinali, prelati, personaggi importanti, nelle acque dell'arcipelago toscano, presso l'isola del Giglio. Furono fatti circa 4.000 prigionieri e tra questi spiccavano, oltre agli ambasciatori delle città lombarde, ad alcuni dei maggiori esponenti del partito guelfo di Genova, numerosi vescovi e cardinali. La battaglia, salutata da Federico II come un giudizio di Dio, segnò il punto di massimo successo della politica antipapale dello Svevo. Ma la dura prigionia a cui furono costretti i prelati, molti dei quali morirono rinchiusi nei castelli prigione di Napoli e della Puglia, quella dura prigionia acuì ulteriormente i toni dello scontro. Non molto dopo, il 22 agosto 1241, Gregorio IX venne a morte. La situazione imponeva una decisione urgente nella scelta del successore, che non arrivava. Così il senatore romano Matteo Rosso Orsini fece rinchiudere i cardinali scampati alla cattura presso il Giglio in una sorta di conclave ante litteram. Ancora non era stato inventato il conclave, ma fu sperimentato in questa occasione, dove però le feroci ristrettezze imposte ai cardinali causarono anche la morte di un cardinale elettore. Il successivo 25 ottobre, quindi, fu eletto Celestino IV, che morì pochissimi giorni dopo, forse anche in conseguenza di quelle ristrettezze. Il 10 novembre, i cardinali elettori, a quel punto, fatti forti dall'esperienza, non si resero più reperibili e trascorsero dunque 2 anni prima di una rinnovata elezione. Il nuovo Papa Innocenzo IV fu eletto solo il 25 giugno 1243 e Federico salutò l'elezione con grande gioia perché pensava che fosse un amico, ma le sue speranze furono subito frustrate. L'imperatore e il Papa avrebbero dovuto incontrarsi a Narni il 7 giugno 1244, ma Innocenzo IV decise di fuggire da Roma. Scappato a Genova via mare, in autunno varcò le Alpi in direzione di Lione e 3 settimane dopo il suo arrivo in quella città, il 27 dicembre, il pontefice convocò un concilio destinato a fare scalpore. Innocenzo IV aprì il concilio di Lione, appunto, il 26 giugno 1245, con un discorso sulla dolorosa situazione del presente, che faceva riferimento esplicito alla corruzione morale, agli irrisolti problemi della Terra Santa, allo scisma con la Chiesa greca, alla minaccia dei Tartari e naturalmente alla persecuzione che la Chiesa subiva da parte dell'imperatore. Ma il momento culminante si raggiunse a conclusione della terza e ultima sessione, il 17 luglio 1245, quando Innocenzo fece leggere all'assemblea la bolla di deposizione di Federico II. L'imperatore aveva commesso almeno 4 gravi peccati, gravissimi peccati, e non era più degno di guidare l'ecumene cristiana. La conseguenza era necessaria e la conclusione inappellabile. Diceva: coloro cui spetta l'elezione nell'impero eleggano senza indugi un successore. Del regno di Sicilia, invece, ci premureremo di disporre noi nel modo più opportuno. Era chiarissima la cosa. A nulla valsero le proteste di illegittimità dell'abile giurista Taddeo di Sessa, che Federico aveva mandato in sua rappresentanza a Lione. La deposizione non fu priva di conseguenze immediate. In Germania l'opposizione, incoraggiata dal Papa, elesse l'uno dopo l'altro addirittura 2 antiré in opposizione a Federico. E anche nel Regno di Sicilia fu ordita da alcuni importantissimi funzionari una congiura che aveva lo scopo di eliminare, proprio sopprimere fisicamente Federico e di insediare un nuovo sovrano. Scoperti, i congiurati si rifugiarono nel castello di Capaccio, provincia attualmente di Salerno, dove nel luglio del 1246 furono catturati e ferocemente puniti con supplizi inenarrabili. La guerra si fece sempre più intensa e davvero spaccò in maniera sempre più netta i due fronti, l'imperatore da un lato, il papa e i comuni dall'altro. Come già in passato, la lotta contro le città settentrionali si rivelò estremamente difficile e impegnativa. In particolare, la resistenza opposta da Parma fu davvero fiera. L'imperatore la sottopose a un lunghissimo assedio, costruendo di fronte a Parma un'altra città, una città campamento che in maniera beneaugurante chiamò Vittoria. Ma la fiducia nella potenza del proprio esercito fu eccessiva e il 18 febbraio del 1248, approfittando della circostanza che Federico si era allontanato per una partita di caccia, cosa di cui si dilettava molto, e che gran parte dell'esercito era impegnato in altre azioni, gli assediati fecero una sortita improvvisa. Vittoria, mai nome fu peggio scelto, fu completamente distrutta e molti uomini comandanti e funzionari importanti dell'impero furono catturati o uccisi, e tra questi ci fu anche Taddeo da Sessa, che, come abbiamo ricordato, aveva rappresentato l'imperatore al Concilio di Lione. Il tesoro imperiale fu saccheggiato completamente e furono sottratti persino la corona, il sigillo imperiale e una copia del De Arte Venandi cum Mavibus, l'opera scritta da Federico II sulla caccia col falcone. Il colpo fu terribile e da quel momento le cose cominciarono a volgere inarrestabilmente verso il peggio. All'inizio del 1249 Federico fece imprigionare per tradimento anche il famoso Pier della Vigna, uno dei suoi più fidati collaboratori, il suo primo ministro, potremmo dire. Accecato, morì forse per suicidio alla fine dell'aprile successivo, 1250. Non sappiamo quali fossero le sue colpe, né se fosse veramente colpevole. Dante, nel tredicesimo canto dell'Inferno, lo ritenne vittima dell'invidia, come lo stesso Dante. I dispiaceri non terminarono. Alla fine di maggio, quando ormai era già tornato nel mezzogiorno, gli giunse la notizia che era stato fatto prigioniero e recluso a Bologna il suo diletto figlio Enzo, che aveva lasciato nelle regioni settentrionali come legato generale. Nel 1250 la situazione sembrava migliorare perché l'esercito imperiale tornò a ottenere alcuni significativi successi. Tuttavia, in novembre, mentre si trovava presso Castel Fiorentino, nell'odierna provincia di Foggia, Federico fu colpito da una malattia intestinale e morì il 13 dicembre 1250, a poco meno di 56 anni. Alcuni dissero che era stato soffocato dal figlio illegittimo Manfredi, addirittura. Secondo poi la testimonianza del cronista coevo Matteo Paris, indossava la tonaca dei cistercensi. La salma fu poi traslata a Palermo e il 25 febbraio 1251 fu composta in un sarcofago di porfido nella cattedrale di Palermo, accanto ai suoi genitori e al nonno Ruggero, il primo re di Sicilia. Qualcuno ogni giorno, ancora oggi, gli depone dinanzi delle rose rosse. Come successore nell'impero e nel regno di Sicilia era stato designato il figlio Corrado IV, che venne a morte il 21 maggio 1254. Corrado lasciò un figlio, Corradino, che avrebbe dovuto ereditare il regno. Ma Manfredi, il figliastro, il figlio illegittimo e fratellastro di Corrado, continuò a fare la sua politica e il 10 agosto 1258 si fece incoronare re a Palermo. L'ostilità papale si ripercosse anche su tutti i discendenti di Federico e non solo su di lui. Papa Clemente IV scomunicò Manfredi e assegnò la corona di Sicilia a Carlo I d'Angiò, fratello del re di Francia Luigi IX, passato col nome del Santo. Il 26 febbraio 1266 a Benevento, Carlo poi sconfisse in battaglia Manfredi, che morì sul campo, una battaglia campale terribile dove morirono migliaia e migliaia di persone. Il 23 agosto 1268 sconfisse poi in battaglia a Tagliacozzo anche Corradino. L'ultimo successore della dinastia Sveva fu decapitato a Napoli sulla piazza del Mercato il successivo 29 ottobre. Aveva solo 16 anni.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.